www.storiedijoe.it e la storia continua. Che spettacolo! Dal momento in cui il signore si desta, gli gira intorno una folla variegata, sempre impegnata a celebrare la sua gloria. La corte ha costituito uno dei trattati più caratteristici della civiltà europea del 400 alla Rivoluzione francese. Essa coinvolge un grosso numero di persone, da un centinaio per le piccole realtà degli staterelli italiani rinascimentali a diverse migliaia per le corti nord europee. Si tratta di un corpo autonomo, separato dal resto dello Stato, dal punto da avere una propria amministrazione della giustizia, con un tribunale interno presieduto dal maestro di casa, le cui competenze abbracciano tutto il personale, ma si arrestano al portone del palazzo. La corte è organizzata per dicasteri, ognuno con la sua ben definita sfera di competenza, ma si può affermare che tutto ruota attorno alla figura del signore. Le stesse distanze gerarchiche all'interno del personale sono misurate sulla maggiore o minore distanza dalla sua persona. E le insidie dei paggi. Dal momento in cui il signore si desta al mattino, gli si fa incontro una folla variegata di personaggi diversi, ognuno dotato di particolari prerogative e incarichi. Tra queste, le figure maggiormente presenti sono i paggi, vale a dire i rampolli maschi delle famiglie della nobiltà minore, inviati al suo servizio per apprendere il modo di vivere del cavaliere. Fra le funzioni primarie della corte c'è infatti anche quella di formare le giovani generazioni, che andranno a costituire i nuovi quadri dirigenti e quindi a perpetrarne l'esistenza. L'incarico di maestro dei paggi è dunque riservato a persone di assoluta fiducia, mature e serie, che devono guidare i giovani in questo cammino iniziatico. Ma i paggi che contornano il Signore, oltre a seguire le lezioni impartite loro dal maestro, passano molto tempo al servizio diretto alla persona del principe. Badano di attizzare il fuoco nella sua stanza, spazzano per terra, montano la guardia, gli fanno luce con le torce, portano i vestiti e servono a tavola e così via. Un'attenzione particolare è riservata alla loro condotta morale dal momento che, svincolati dalla tutela della famiglia di origine e inseriti in un mondo variegato come quello della corte, le occasioni di uscire dai binari non dovevano mancare a loro. La stessa letteratura cortese abbonda di esempi in tal senso. Così il maestro non doveva mai lasciarle andare da soli, ma almeno in coppia. Dettata dalla preoccupazione che non insorgessero fra loro comportamenti omosessuali, era invece la regola che, a differenza dell'uso consueto, vietava ai paggi di dormire insieme in grandi lettiere, per cui ognuno doveva avere il suo materasso. Pollastroni, li chiamava la marchesa di Mantova Isabella d'Este, impegnata a difendere le proprie donzelle dalle loro attenzioni. E a ben guardare, infatti, la corte apparve come bipartita, nel senso che, fisicamente separato dal corpo principale, esiste il gineceo, sorta di piccola corte all'interno di quella maggiore, con a capo la consorte del signore. Il gineceo hanno la sua vita autonoma, che solo parzialmente e in momenti determinanti coincide con quella della corte vera e propria. Di questa sezione fanno parte le figlie femmine del signore, attorniate dalle dame del seguito, ancelle e donne anziane, vedove implicate in varia misura nelle faccende domestiche e nelle educazioni delle giovani. Feste grandiose. Ma a parte questo, la vita di corte si articolava in un susseguirsi di azioni e gesti che, oltre alla loro funzione concreta, avevano anche lo scopo palese di celebrare, teatralizzandolo, il potere e colui che lo incarnava. Momento particolarmente spettacolare e denso di significati era il banchetto ufficiale, nel quale accanto al signore sedevano ospiti di ramo paragonabile al suo o addirittura superiore, come poteva avvenire in un'occasione di un matrimonio. E l'azione di prendere il cibo in tali circostanze era regolata da una precisa liturgia tesa a esprimere rapporti gerarchici e di potere in atto. Il banchetto aveva un tema, quasi sempre di genere mitologico o comunque allegorico, scelto dal signore di concerto con il maestro di casa o maggiordomo. E questi metteva al lavoro i letterati di corte perché concretizzassero l'idea in coreografie e azioni sceniche che dovevano intercalarsi fra le diverse portate e formare in esse un'unica trama. Nell'allestimento della sala, i tavoli erano disposti in genere su tre lati, lasciando il quarto libero. Abbiamo reso conto di feste grandiose, dove gli ospiti si trovavano come circondati da divinità dell'Olimpo, impersonate da servitori travestiti. A Pesaro, nel 1475, in occasione delle nozze di Costanzo Sforza e Camilla d'Aragona, i cibi giunsero in tavola per mezzo di messi celesti inviati dagli dei. Erato portò le vivande di Venere, Perseo quelle di Giove, Tritone quelle di Nettuno e Romolo quello di Marte. E l'intera scena era dominata dalle immagini del Sole e della Luna, che calavano da un'apertura praticata nel soffitto a seconda che il cibo servito fosse caldo o freddo. Ma il tema di gran lunga prediletto nei banchetti nuziali era quello del contrastato fra pudicizia e lussuria, castità e lascivia, che veniva tratto in una infinità di varianti. La coreografia era completata da vere e proprie sculture di zucchero raffiguranti statue, archi di trionfo e architetture varie, realizzate dagli artisti di corte. Sappiamo però che la ripetitività degli argomenti e delle realizzazioni sceniche finì per stancare i commensali. I resoconti privati abbondano di lamentele nelle quali alla noia si aggiunge anche l'insofferenza per il caldo e gli odori sgradevoli. www.redigio.it e la storia continua.